titolo della nostra conversazione della messa di ieri, lo ricordate, era il primato di Dio nella nostra vita. E dicevamo le motivazioni erano date dal fatto che egli si presenta nel Decalogo come un Dio pronto a donarsi totalmente per noi, per donarci e garantirci la nostra libertà, e poi perché i primi tre precetti riguardano proprio il rapporto con Lui. Però avevamo visto già ieri sera che questo rapporto del primato con Dio ci lega in un rapporto concreto con il fratello, con il prossimo. La conversazione di questa sera è il prolungamento di quella riflessione e il titolo è «Coniugare amore di Dio e amore del prossimo», amore del prossimo e amore di Dio. Quali testi possono suggerirci la riflessione a questo riguardo? Possono essere veramente tanti. Beh, innanzitutto la prima riflessione ci viene dal Decalogo stesso, perché è vero che il primato di Dio ci viene narrato da quanto ho appena richiamato, introduzione e primi tre precetti, ma poi gli altri precetti, gli altri sette che seguono, indicano proprio il rapporto tra le persone, come vedremo, più che con le cose, con le persone. Sarà l'oggetto della nostra riflessione nella meditazione, nella lezione di questa sera. Tutta la Sacra Scrittura ci parla comunque di come deve essere concretamente il nostro amore per il prossimo. Il testo che abbiamo appena letto è stato tratto dal libro del Levitico. Ci dà un attimo alcune immagini molto forti, sufficienti, anche se vorrei invitarvi ad avere presente una chiave di lettura sempre per cogliere quello che la Sacra Scrittura ci dice. Voi provate a leggere tutto l'Antico Testamento, anche ascoltandolo in chiesa, vi accorgerete che tutte le norme, i suggerimenti che Dio dà per essere degni di stare davanti a Lui e per riflettere la Sua santità sono atteggiamenti non tanto moralistici per noi stessi, ma tutte indicazioni che si rivolgono al rapporto con gli altri, con il prossimo, con i fratelli. Questo la dice lunga, perché noi siamo frutto di un retaggio di secoli e anche negli ultimi decenni, io stesso sono figlio di questa generazione, in cui le indicazioni che ci venivano date al catechismo, dai nostri bravi padri spirituali, nulla da togliere, erano molto un lavoro su se stessi, sulle virtù personali, e va benissimo perché noi siamo chiamati ad essere integri, lo ricorderemo pure questa sera in un passaggio in particolare. Ma la virtù e la santità dell'uomo non è data da una ricerca di una virtù per se stesso, ma dal modo con cui lui si relaziona con gli altri e quindi vive concretamente l'amore con gli altri. E che cosa vuol dire amare il prossimo? Significa avere dei sentimenti di pietà nei suoi confronti? Dei sentimenti forti? Il testo del Levitico poco fa ci dava tre indicazioni molto, molto chiare. Prima indicazione: amare il prossimo innanzitutto è non metterlo mai in difficoltà, mai. Gli esempi erano: non opprimerai, non spoglierai l'altro di ciò che è suo, non tratterai il salario del bracciante, veniva dato giorno per giorno, non maledirai chi si trova in difficoltà, il sordo, non metterai in ciampo, temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Ci inquieta questa prima conclusione, ci saremmo aspettati: temerai il prossimo perché è parte di te. No! Osservare questo comando nei confronti del prossimo è temere Dio, è onorare Dio, è dare gloria a Dio. Seconda indicazione di come si ama concretamente il prossimo: l'impegno per la giustizia e quindi la lotta contro ogni ingiustizia. Voi non commetterete ingiustizia in giudizio, non avrete parzialità, non userete preferenze verso il potente. Ma ci rendiamo conto che c'è un'attualità in questi testi antichissimi che parla proprio dei nostri giorni, della quotidianità della nostra vita, in tutte le sue espressioni: il lavoro, il commercio, la politica, l'amministrazione pubblica, il vivere sociale, il vivere tra gli uomini. Vedete che l'intenzione di Dio è un'intenzione sempre nei nostri confronti, che mette in moto l'impegno di una reciprocità tra di noi. E Dio, lo ripeto, è glorificato quando noi riusciamo ad avere un rispetto delicatissimo gli uni nei confronti degli altri. Quindi non solo non mettere mai in difficoltà l'altro, ma non compiere mai nessunissima ingiustizia. Ma poi c'è un terzo elemento che dice concretamente cosa vuol dire amare il prossimo: non fargli mai del male, mai, né con le azioni né con le parole. E qui, cari fratelli e sorelle, bisogna essere molto concreti, ci tocca a tutti, non dico alcuni o molti di noi, tutti. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo. Ah, ma io non ho mica sparso calunnie, mi hanno detto la verità, sto dicendo la verità. Intanto bisogna vedere se è la verità. Tante volte si rovinano delle vite, delle identità, solo per il gusto della mormorazione che esce dalla nostra bocca. Giovanni l'Apostolo nella sua lettera dice che la lingua, che è l'organo più piccolo del nostro corpo, è come il timone di una nave, è l'elemento più piccolo di una nave grande, però ha la capacità di darvi direzione. E una delle capacità più grandi per vivere la nostra adultità, il nostro essere adulti e responsabili di ciò che facciamo e diciamo, è saper custodire la lingua. E purtroppo guardate che sul discorso della malignità e della cattiveria, lo dicevo, molti di noi sono feriti da questo vizio, da questa difficoltà. A volte sentiamo dei non credenti che si lamentano dicendo: i cristiani vanno in chiesa e poi dicono su gli uni degli altri appena usciti di chiesa, ed è verissimo. Alcuni proprio hanno il gusto e rivestono questo gusto di una falsa pietà, anziché venire qui a lasciarsi dilatare il cuore dall'amore di Dio che tutto perdona, ci si irrigidisce al punto di pensare di poter essere i giudici degli altri. E quindi cattiverie che escono dalla bocca. È un peccato che dovremmo espiare molto dolorosamente davanti a Dio. Guai dunque andare in giro a spargere calunnie. E anche se fosse vero quello che sappiamo di un nostro fratello, nessuno di noi avrebbe mai il diritto di divulgarlo. Come dice un antico adagio che viene dall'Oriente cristiano e che ho citato ancora, che dice: se tu non puoi addossarti la colpa del fratello, quindi siamo invitati addirittura non soltanto a prendere le distanze, ma ad addossarcelo come se fosse nostro, ma se questo non puoi farlo, almeno copri la colpa del tuo fratello con il manto della misericordia. D'altra parte, che cosa farebbe una mamma? E che cosa fa una mamma quando sa veramente che suo figlio si è comportato male? Anche se è vero e gli altri gli dicono fuori: guarda che tuo figlio si è comportato così, e lei lo sa, vorrebbe a tutti i costi nascondere, smentire, perché è suo figlio, lo ama, vorrebbe tutelare la sua identità, la sua possibilità futura. Ed è quello che fa Dio con noi, ed è quello che noi dobbiamo fare gli uni nei confronti degli altri. È ora di finirla di parlare di un amore di Dio che sia soltanto preghiera personale, se poi non siamo così delicati nell'avere delicatezza nei confronti del fratello, anche del fratello che possiamo presumere che abbia sbagliato. Non coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Ah, ma io non ho mai ucciso nessuno. Sentiremo domani sera che cosa dice Gesù portando a compimento la legge antica. Io posso uccidere qualcuno anche con una parola, e lo sappiamo bene che la lingua uccide più della spada. E poi, per liberarti da quello che può esserci nel tuo cuore, non coverai nel tuo cuore odio. Non ti vendicherai e non serberai rancore, ma, e qui c'è il sigillo di tutto, amerai il tuo prossimo come te stesso. L'amore che dobbiamo avere nei confronti degli altri trova come criterio ciò che noi vorremmo fosse fatto a noi e ciò invece da evitare che non vorremmo fosse fatto a noi. È la regola d'oro che riassume il tutto della sapienza umana, oltre che della sapienza che viene da parte di un credente. E a questo punto, va brevissimo, come si esprime l'amore per Dio. Abbiamo detto dobbiamo coniugare amore di Dio e del prossimo come i comandamenti che sono messi l'uno accanto all'altro. Beh, amare Dio non significa dire Signore quanto ti voglio bene e ripeterlo e glielo ripeto. Possiamo anche farlo, possiamo anche dirlo, ma non è lì. Gesù l'ha detto chiaramente. Chi mi ama? Se uno mi ama, che cosa farà? Osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e anch'io lo amerò e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. È un Dio che si compiace di coloro che hanno fatto propria la sua logica, la logica di Dio che è anche la logica di Cristo. Diremo domani sera, lo anticipo, che la vera morale del credente per noi cristiani non è più l'assolvere un precetto, ma è l'imitazione di Cristo. L'Oriente cristiano l'aveva capito e l'ha capito molto bene, tanto più che chi ama i santi, i somiglianti, cioè coloro che assomigliano a Cristo non nei tratti del volto, ma nei tratti del cuore, della vita. E più uno è vicino al Cristo e maggiormente diventa il somigliantissimo. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Quindi sia molto chiaro, vedete che la nostra spiritualità di credenti, se prendiamo sul serio la parola di Dio, viene a ricomporre tante di quelle cose che pur legittime, non sono al primo posto. Al primo posto Dio mette la nostra relazione con gli altri, che sia una relazione di amore autentico in questi tratti che abbiamo cercato di ben definire. Potrei concludere con un adagio, non so di chi sia, non me lo ricordo. È una frase che avevo letto, trovata in una sala da pranzo, in una comunità, ma mi è rimasta abbastanza impressa e che può essere la sintesi di come noi possiamo e dobbiamo coniugare l'amore di Dio e del prossimo, l'amore del prossimo, l'amore di Dio. Dice così questa espressione: tante volte ho lasciato il prossimo per cercare e trovare Dio, tante altre volte ho lasciato Dio per trovare il prossimo. Non avevo capito che per trovare Dio e il prossimo dovevo abbandonare me stesso.